Simone Spezia.
Così. Oggi Lauricella è quasi uscito dalla versione rock per passare a modalità più morbide. Quanto Natale c'è in tutto questo, eh? Va bene, buon Santo Stefano a tutti. Domani ci sarà Giulia Crivelli a prendere le redini di 24 Mattino. Noi torneremo poi con grande scorno di Paolo Mieli, mi avrebbe voluto in diretta tutti i giorni. Torneremo dopo l'Epifania.
Ah, te la gode Spezia, eh?
Certo, certo, cari. Sapeste quante ferie ho accumulato.
Ma forse.
Dimmi.
Mi ha detto Lucia Annunziata che torniamo la sera prima con speciale che faremo a Radio 24. Guarda, praticamente ci saremo quasi tutti i giorni, sì, non dico tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni.
Buono.
Però parliamo, ieri abbiamo parlato di Biden e oggi vorrei parlarti di Putin. Allora, Putin apparentemente in grande spolvero, ha ripreso a viaggiare, a dire le sue stranezze, che vuole denazificare l'Ucraina. Te lo segnalo questa cosa perché non è stata abbastanza osservata, nel senso che tutti davano per scontato che poi si sarebbe accontentato del Donbass, della Crimea, che in fondo la pace è a portata di mano, basta lasciargli le ragioni su cui ha messo le sue zampe già dal 2014. Se uno dice che vuole denazificare l'Ucraina, vuol dire che ha ancora i progetti iniziali, quelli del 24 febbraio 2022, no? Che certo. Significa? Perché non è che se ti prendi il Donbass e denazifichi l'Ucraina, quindi vuol dire che non ha rinunciato all'idea di acciuffarsi a tutta l'Ucraina. L'autunno è stato tutto segnato fino alla noia da questa campagna sulla demoralizzazione, la fatigue, la stanchezza dell'Occidente nei confronti dell'Ucraina. Ha scritto una cosa molto intelligente tempo fa su Repubblica, Marta Dassù, dove diceva che il titolo della copertina dell'Economist, da cui aveva avuto origine tutto, era una forzatura giornalistica, e aveva ripreso l'analisi di un studioso di storia militare che si chiama Lawrence Friedman, secondo il quale Putin tenterà una nuova offensiva militare nella primavera del 2024 e le condizioni per un congelamento del conflitto dovuto a stallo prolungato non si creeranno prima del 2025. Quindi continueremo
a parlarne. Però Paolo, adesso, scusami, io su questo ti vorrei portare, perché sai come la penso e sai come la pensiamo sull'Ucraina e sulla Russia, abbiamo un pensiero molto simile, però dall'altra parte la realtà è che questa fatica un po' c'è e si percepisce nelle opinioni pubbliche, sia quella americana sia quella europea, sia nei governi oggettivamente.
Guarda, è sempre così durante le guerre, è ovvio che le guerre affaticano chi non le combatte, chi ritiene di dover spendere soldi, ma se ti metti nelle condizioni di chi in Israele o in Ucraina sta combattendo, questa fatica è una sorta di pressione psicologica nei loro confronti, è come se gli arrivasse un messaggio neanche subliminale che gli dice: guardate che quelli vi mollano, i vostri alleati se ne stanno per andare, sono stufi. Però, per esempio, quando a fine novembre Lavrov, il ministro degli esteri, è andato a Skopje in Macedonia per il vertice dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la Bulgaria ha negato il permesso di sorvolo al suo aereo perché portava a bordo Maria Zakharova, che è oggetto di sanzioni europee, e quando poi ha preso la parola io mi sono accorto che se ne sono andati via tutti, eccezione fatta per il ministro austriaco Schallenberg, secondo il quale l'Occidente non deve temere di sedersi a parlare con i russi, quindi ha dato una giustificazione. Quindi le condizioni, sì, è vero, si sono modificate, hai perfettamente ragione tu, però poi
Mi permetti di aggiungere un'altra domanda che ha a che fare esattamente con Putin. E a me pare oggettivo, anche dal punto di vista economico, che Putin in questo momento e la Russia in questo momento siano in una posizione di maggiore forza rispetto ad un anno fa. Leggevo un articolo del New York Times qualche giorno fa che raccontava come siano riusciti a trasformare l'uscita delle aziende europee e mondiali dalla Russia in una sorta di vantaggio anche per gli oligarchi, cioè hanno comprato a prezzo stracciato, a pochi rubli, queste aziende, e di fatto l'hanno rese profittevoli in Russia perché non ci sono più le multinazionali. Quindi non lo so, l'impressione è
verissimo,
che
verissimo, però ti segnalo un'altra cosa, questa la prendo dai giornali russi, e quindi non può che i prezzi delle auto sono aumentati del 40%, che per le uova, per comprare le uova ci sono delle code lunghissime, sono a prezzi spaziali, quella è la definizione prezzi spaziali di Anna Zafesova sulla Stampa. Sì, vediamo, sicuramente le cose sono andate non come si prevedeva per quello che riguarda la Russia. Ricordiamo tutti la previsione di Draghi che nell'estate del 2022 ci sarebbe stato il cataclisma. Questo cataclisma non c'è stato, poi di Draghi, poveretto, non solo lui, tutti prevedevano che le sanzioni avrebbero fatto uno sfracello, mentre invece le sanzioni, come spesso è accaduto nella storia, funzionano poco, anche se quelle erano molto ben studiate. Però, però le guerre si giudicano solo nella fase conclusiva, addirittura a conclusione avvenuta, e comunque le persone più sensibili al messaggio putiniano, sì, che in Italia sono Salvini e Conte, hanno avuto anche loro dei problemi a tenere.
Di loro parliamo, abbiamo una breve pausa, di loro parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with
soltanto una cosa: l'Italia si sta caratterizzando come turbo atlantista, non lo siamo mai stati. Noi siamo stati quelli che hanno saputo sempre, nel fronte di un'alleanza che io non metto assolutamente in discussione, quella atlantica, quelli che eravamo l'avamposto del dialogo. Noi nel Mediterraneo abbiamo storicamente, con tutti i governi, eccetto con quello di Draghi, sì, e adesso con quello di Meloni, recitato il ruolo degli artefici, dei principi del dialogo, dei promotori di una prospettiva di convivenza pacifica, e in questo contesto abbiamo giovato tantissimo all'Alleanza Atlantica. Oggi non siamo utili all'Alleanza Atlantica, sa perché? Perché abbiamo pochi spiccioli che li buttiamo tutti sulle armi, ma non servono.
Ma quella fregata va mandata, mi scusi, quella fregata va mandata oppure no, secondo lei? Sì o no?
Non mi sembra che sia questo adesso, farsi coinvolgere in un ulteriore conflitto, non mi sembra questo il nostro obiettivo. Però siccome bisogna essere ossequiosi a Washington, manderemo una fregata e forse manderemo delle armi.
E questo era Giuseppe Conte, ospite da noi, come sapete ha fatto anche un po' di rumore questa dichiarazione sulla necessità o possibilità di mandare una fregata per proteggere le navi che passano dallo stretto di Bab el Mandeb, dove gli Houthi attaccano le navi appunto e dove si blocca di fatto il traffico verso Suez. Però è la testimonianza, Paolo, un po', no? Di quello che ha rappresentato in politica estera il pensiero di Conte, dimmi.
Certo, sai come ha registrato Libero questa tua intervista a Conte, come l'ha tradotta? Il grillino strizza l'occhio ai ribelli yemeniti, Conte ordina all'Italia di ritirarsi dal Mar Rosso, il leader del Movimento 5 Stelle no a un altro attacco, me lo sono tenuto il giorno dopo perché mi sono molto divertito, però siccome all'inizio di gennaio verrà trattata questa questione, sarà un'altra rogna di divisione fra il PD e il Movimento 5 Stelle, perché per l'ennesima occasione, come già accadde a fine d'anno, prima di Natale, per il MES, immagino che le posizioni saranno diversificate. Comunque Conte in un palio, così l'ha definito Stefano Folli, con la Schlein, lui si sta giocando tutte le sue carte per diventare per avere più voti di lei, dai. Sì, e certo. Questa cosa, i sondaggi dicono che è ancora 2 o 3 punti sotto, però non è impossibile perché mancano 7 mesi.
Da noi ha detto, ha escluso, tendenzialmente escludeva l'ipotesi, ma soprattutto ci diceva: non è la cosa che mi interessa, perché poi lo dicono tutti. Questa cosa è bellissima. Anche quando avevo avuto ospite Elly Schlein, le ho detto: ma alle europee c'è una soglia sotto la quale siete interessati a salire, sotto la quale lei considera che avete perso le elezioni? Mi ha risposto inizialmente così: per noi conta la partecipazione. Ma come conta la partecipazione? Uno va alle elezioni per vincere le elezioni, ragazzi, anche per superare i suoi compagni di coalizione, per prendere il comando della coalizione, vale per lei come vale per Conte. Oh, ma uno non è che vado, poi se vota l'80%, se vota l'80% dei cittadini e prendi l'1%, va bene, perché tanto c'è stata una forte partecipazione. No, non funziona così.
Comunque Conte gode di un generale apprezzamento perché è molto abile, riesce a districarsi, poi passò dal Conte 1 al Conte 2, quello è indimenticabile, con una facilità. E dunque giorni fa, te lo ricorderai, Carlo De Benedetti ha rilasciato un'intervista a Salvatore Merlo per il Foglio. Quell'intervista ha fatto rumore perché praticamente si è fatta una quasi litigata con Marina Berlusconi, che il giorno dopo ha precisato, perché ha dato un giudizio impietoso su come andava Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha detto quelli venderanno, insomma c'è stata tutta una polemica inutile che la riassumo perché gli ascoltatori se la ricordano benissimo. Però proprio per il clamore suscitato nella discussione con Marina Berlusconi è passata inosservata, o quasi inosservata, una seconda parte dell'intervista che ti voglio ricordare. Parla De Benedetti, perché come sai io leggo le virgolette per non ricevere querele. Allora, dice Carlo De Benedetti: contrariamente a quello che pensavo all'inizio, Conte è molto abile. Conte è un vero democristiano pugliese che si è impossessato del Movimento 5 Stelle, ha fatto fuori tutti quelli che avevano contribuito al successo grillino in maniera sistematica ed è riuscito in questo capolavoro senza impegnarsi mai in nulla. Voglio dire che, al di là di ciò che sembra, Conte non prende mai davvero posizione su quasi niente eppure appare come una voce critica nei confronti della sinistra, ma pure nei confronti della destra. Strano personaggio, fin qui sottovalutato anche da me, ammette Carlo De Benedetti. Conte non è soltanto un uomo senza bandiere, è un uomo senza ideali, senza principi. Si è rifugiato nel pacifismo che politicamente equivale a zero. Lui è uno che ha passato la vita a fare l'aiutante nello studio legale ALPA, non è mai entrato in fabbrica in vita sua, non sa cosa sono i lavoratori, eppure come può fare il leader della sinistra? Conte o comanda lui o contribuisce allo sfascio del PD ed è un camaleonte capace di tutto.
Delicatissimo, allora, quello l'ingegnere. Delicatissimo.
Aspetta, non finisce qua, perché allora Carlo De Bene, Salvatore Mello gli ha chiesto: ma tra lui e la Meloni chi sceglie? E lui, senza esitazione, dice: scelgo la Meloni, di cui pure penso malissimo. E tra lui e Salvini, beh, dice, qua buttare della torre Salvini, perché assomiglia a Conte solo che è più fesso. Questo è il ragionamento di Carlo De Benedetti.
Delicatissimo.
Lascia a lui queste delicate.
Io non riesco a resistere, perché l'altro giorno quel passaggio parlamentare sul MES della settimana scorsa mi ha lasciato questo Giuseppe Conte che si imbestialisce, urla, fa. Allora questi due passaggi io li devo risentire, perché alla fin fine mi mettono di buon umore. Sono uno, diciamo, che una salita improvvisa di tono abbastanza curiosa, e la seconda invece è quando urla e Rampelli in quel momento presiede la Camera e gli dice: Presidente, anche meno, per favore. Vai.
Abbiamo visto Giorgia Meloni ancora una volta diventa paonazza, si scompone. Ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paonazza in Europa? Dove fate i docili agnellini?
Questo passaggio lo trovo meraviglioso, però aspetta, senti questo.
Grazie al vostro patriottismo!
Se fosse possibile evitare questi rullati, visto che siamo in un'aula parlamentare.
Oggi Rampelli che gli dice: se potesse evitare questi rullati, gentilmente, presidente, sarebbe meglio. Vabbè, va così.
Però guarda che quelle di Carlo De Benedetti erano complimenti, in fondo. Perché ululati, queste cose. Lui è capace, anche in questa occasione parlamentare che tu giustamente hai sottolineato, ha fatto una parte, pur essendo d'accordo con la Meloni, perché votavano nello stesso modo.
Sì, è bellissima questa cosa, è bellissima.
Votavano contro il MES, eppure lui ha fatto la parte dell'oppositore, di quello che si scatenava contro la Meloni, mentre il PD ha avuto un ruolo più pallido, come dire, no?
Sì, cioè, vabbè,
quelli facevano l'opposizione.
Decisamente. Posso dirti una cosa, scusami. Se Carmelo Lauricella mi recupera il Conte sul salario minimo, il momento nel quale straccia l'accordo, che è il primo file che avevamo preparato, a dire il vero, di Conte, che anche quello è stato un elemento, cioè il salario minimo, che è stata una battaglia messa insieme praticamente da tutto il centro-sinistra, ed è stata forse l'unica battaglia dal punto di vista mediatico e dal punto di vista di sostanza efficace, cioè è l'unica che abbia fatto breccia negli ultimi mesi, forse nelle preferenze dei cittadini. Conte si prende la scena in questo modo qua.
Questo gesto proditorio non lo compirete in mio nome, nel nome del Movimento 5 Stelle.
E Presidente,
per questa ragione,
prego,
che ritiro la firma da questo provvedimento, perché state facendo carta straccia del salario minimo legale.
E strappa il foglio. Anche quella è una mossa mediaticamente molto efficace. Qua è Casalino, in purezza.
Questo è Casalino puro. Fabrizio Roncone su 7 ha fatto notare che il grande rivale vero della Schlein poi è Landini, e non dimenticare mai che con Conte Landini, il capo della CGIL, ha un rapporto molto particolare, lo ha avuto durante tutto il governo Conte. Non escludo che lì ci sia un pastrocchio ad oggi non ben identificabile, però c'è qualcosa di strano, cioè che il PD faccia passare a Conte il ruolo dell'oppositore parlamentare fra gli ululati, e non condivido quella parola, certo, ululati,
sono d'accordo,
eccessivo.
Sono d'accordo.
Ululati mi sembra eccessivo, però poi vedo così, insomma, delle stranezze sul Fatto Quotidiano. La povera Schlein rischia di essere stritolata.
Oh, il momento delle grandi previsioni di Paolo Mieli. Le grandi previsioni di Paolo Mieli. Allora, quando ci saranno le europee, il PD sarà sopra il Movimento 5 Stelle oppure no?
Nettamente sopra. Nettamente sopra il 20%. Ti ho detto che io ho fatto scommesse con tutta Italia che arrivava al 25%.
Addirittura.
Ma per merito della Schlein, la Schlein ha una forza, un'energia promana, al di là di quelle chiacchiere con Chiara Valerio.
Sì. Un'aura, posso dire un'aura, a quest'aura che, no?
È autenticamente energetica. Allora, gli altri, non parlo solo gli altri del PD, ma gli altri anche della destra, spesso appaiono tromboni, si capisce che sono montati, che fanno così degli spettacoli parlamentari o di piazza inautentici, capito? Io sull'autenticità, ma dello stesso gruppo dirigente del PD non metterei la mano sul fuoco. Lei appare più autentica, e io penso che le europee, che sono sempre state elezioni a sorprese, un anno fece il botto la Bonino, un anno Salvini, un anno Matteo Renzi, sono elezioni a sorpresa alle europee, e che l'elemento sorpresa possa essere la Schlein.
Vedi.
Se perdo quella scommessa del 25% devo pagare... Ma devo pagare l'ira di Dio, non hai idea. Ho fatto l'altra sera, perché mi annoiavo la sera di Natale, ho fatto un conto, ove mai le perdessi tutte, e viene una cifra considerevole, davvero una cifra.
Certo.
Sì.
Allora, abbiamo una pausa, Paolo, e poi magari ripartiamo proprio da Salvini, che anche là c'è una specie, non una gara vera e propria, però questo fatto che Salvini alzi un po' i toni in chiave antieuropeista per sottrarre qualche voto alla Meloni, beh, è sotto gli occhi di tutti, mi pare.
24 mattino.
Paolo, dimmi se ti faccio sentire una cosa e tu mi dici se ci credi oppure no.
Qualche giornale oggi ha scritto, però, Matteo Salvini arriva da Treiu da secondo, e io vi posso dire sottovoce che da secondi si sta benissimo, soprattutto se colei che guida il convoglio si chiama Giorgia Meloni, e quindi...
Sì, no, non ci, guarda, non ci credo, ma proprio, guarda, non ci credo. Tu ci credi?
No, io penso che a Salvini è rimasto, ovviamente, come sarebbe rimasto a me, è rimasto in gola l'estate del 2019, quella famosa estate in cui era il primo in Italia, sperava in elezioni, in prendere quelli che allora disse con un'espressione infelice i pieni poteri, e poi se li dovette rimangiare fu messo nel sacco da Zingaretti, il capo dello Stato, insomma fecero il governo Conte 2, buonanotte. Però Salvini lo vedo stabile, in crescita nei sondaggi, e ha una carta segreta che è la carta Vannacci.
Ah,
allora,
tu dici che alla fine si candida con lui, si candida con la Lega?
Per me Vannacci potrebbe essere, guarda che è ancora in classifica per i libri venduti sia in libreria sia su Amazon, è ancora un fenomeno, tant'è vero che contro di lui ho visto che a Torino gli hanno vietato una cena che gli aveva organizzato Nazione Futura, perché era un evento dei Lions, c'è stata una polemica, non te la sto a raccontare, però un osservatore intelligente come è Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera gli ha dato un suggerimento, dice: lei non me l'ha chiesto ma io glielo do, ma guardi, non si candidi con la Lega, è evidente che la questione c'è, dice, non si candidi con la Lega perché le daranno grandi pacche sulle spalle, la manderanno a Bruxelles, la dimenticheranno, cominceranno a ridacchiare delle sue uscite, strizzeranno l'occhio ai giornalisti appena lei girerà le spalle, insomma la avvilupperanno in una rete e a poco la svilizzeranno. Per lei l'esito più nefasto. Non le sto dicendo di non fare politica, ma se decide di varcare il suo Rubicone lo faccia da solo con un pugno di uomini nuovi, homines novi, avrebbe detto il suo antenato Giulio Cesare, scelti da lei. Antenato Giulio Cesare è forte.
Sì.
E Vannacci è un'incognita e può portare quel tot di voti, per cui raggiungere la Meloni tenderei a escluderlo ovviamente,
sì.
Però avere un, sai, se la Meloni prende un po' di meno e Vannacci e Salvini prendono un po' di più di quello che gli danno i sondaggi, e sai come avviene la sera delle elezioni, viene giudicato come un successo. Anche Milei, di cui abbiamo parlato ieri, il leader argentino, non ha la maggioranza nella Camera, non ha i pieni poteri, detto tra virgolette, però è stato considerato come il vincitore delle elezioni. Cioè, anche Salvini può dare delle sorprese alle elezioni, quindi non lo sottovaluterei, anche se queste sparate sono disordinate, insomma non ha ancora riacquistato.
Ma scusami Paolo, perdonami, ti interrompo solo un attimo, perché dato che citi Milei, io ogni volta che citi Milei devo risentire questa cosa qua,
ecco. Lamentablemente tengo che decírselo de nuevo, no hay plata.
No hay plata, che tra l'altro è perfetto per l'Italia, no? È proprio una cosa così, cioè è facciamo la manovra, facciamo la legge di bilancio, si presenta il ministro Giorgetti in conferenza stampa, ti guarda e fa no hay plata. E là tutti quanti ad applaudire. Senti, ricordami un po', visto che lo citavi, no? La classifica del libro del generale Vannacci. Si chiama Il secolo autoritario, il libro del generale Vannacci? O mi ricordo
ma quanto
male.
Quanto sei crudele, il secolo autoritario è il mio libro che è stato schiacciato, diciamoci la verità, schiacciato dal libro del generale Vannacci, e per questo io lo guardo con una specie di ossessiva attenzione, perché non ci fosse stato il libro del generale Vannacci, ma io sai a quest'ora dov'ero, ti avevo salutato, stavo alle Hawaii felice, pieno di ballerine di cocktail, ballerine che mi danzavano intorno, ben inteso, e di corone di fiori, e invece è comparso Vannacci in questa maledetta estate del 2023 e il secolo autoritario è andato bene, guarda, ringrazio i miei lettori, tutte le persone che l'hanno comprato, che l'hanno letto, è andato bene, però in confronto al generale Vannacci ha fatto una figura,
è fallito, possiamo dire questo, possiamo dire questo, che tra le grandi iniziative di 24 Mattino che abbiamo tentato quest'anno, quella di far superare, no? Di far sì che il libro del generale Vannacci fosse superato dal tuo libro, ecco, questa iniziativa è fallita, è andata un po' come il tentativo di farti eleggere Presidente della Repubblica, che poi alla fine non so.
Gli italiani messi di fronte all'alternativa fra me e Vannacci non hanno avuto dubbi, ecco, diciamola così.
Però puoi sempre diventare il federatore del centro-sinistra, e questo, ricordiamo, è sempre qualcosa in campo, questa cosa qua, questa possibilità.
Ma il federatore del centro-sinistra, Prodi ha detto che è la Schlein. Immediatamente ho visto che Conte e tutti quanti hanno detto: ma manco per niente, ma chi è? Se riesce a federare le correnti del PD è già tantissimo. Ma l'hanno detto tutti, Calenda, Conte, sì. Proprio l'hanno detto quelli della sinistra.
Perché non gli è stato proposto il tuo nome, se chiaramente se uno dicesse Paolo Mieli federatore del centro-sinistra, ovviamente con congrua cifra, con sotto congruo pagamento, è ovvio che no, tutti dicono.
A me basta che comprino il mio libro, guarda, non chiedo di essere retribuito, però voglio essere anch'io incoronato da Prodi, che porta bene.
Sì, giusto.
Se Prodi ti incorona, porta bene. Non mi fare lasciare la trasmissione senza parlare.
Ah no, ma ce n'abbiamo ancora di tempo. Tra l'altro c'ho la sorpresa da farti, quindi intanto vai, parla di cinema, vai. Che intanto
io
te la
voglio
preparo.
Parlare di cinema perché quest'anno è stato, per l'ennesima volta, devo dire la verità, un anno in cui la Disney non ha spopolato come accadeva fino al 2009, ha fatto un film, Wish, personaggi e tematiche copiati dagli antichi capolavori, e però c'ha un dramma che si è abbattuto sulla Disney, che è il dramma del politicamente corretto. In che senso? La battaglia cominciò una decina, un po' di più di anni fa, quando ci fu una guerra contro Mr. Magoo, il personaggio molto miope dei cartoni animati creati nel 1949 da John Abley. Perché negli USA, negli Stati Uniti, la Federazione Cechi ha chiesto alla Disney di abbandonare il progetto di produrre il film, e dice: da noi l'Unione Cechi definisce il protagonista un mezzo scemo, non vedente, che ha il solo scopo di far ridere sulla disabilità. E poi ci fu una campagna contro Capitan Uncino, accusato di offendere gli handicappati. Da lì, da 10 anni, la Disney è stata sottoposta, i 7 nani non si potevano fare più perché erano nani, insomma. E dal 2014, mi sono andato a vedere i dati, a oggi la Disney non ha avuto in catalogo un film da $1 miliardo. Una volta fino al 2009 ne aveva prodotti, nel 2009 7 da $1 miliardo, 7 film che facevano $1 miliardo. Qua l'ultimo, la Sirenetta, con la pelle color cioccolato, tutto in omaggio al politicamente corretto, che è stato quello che ha fatto il record, ha totalizzato $569 milioni. Li ho letti da un reportage di Maria Rosa Marancuso, questi dati. Ora, il problema del politicamente corretto si abbatte sui film tipo della Disney, anche sui film italiani, perché ultimamente, pochi giorni fa, Siani ha detto che sono tempi duri. Siani è il famoso attore, sì, che conosce di tutti, no? Certo. Alessandro Siani, e dice che con il politicamente corretto io pure sono stato costretto a abbandonare i toni da favola e mi sposto sul realismo. Ora, il realismo può, sì, dare risultati clamorosi come quelli del film della Cortellesi, però il politicamente corretto sta danneggiando il film d'animazione e il film comico. Ora, io nulla dirò contro il politicamente corretto, però sta cambiando il modo di fare il cinema, nel senso i comici non possono più fare le battute, non dico volgari, però sai, quelle battute che facevano nei vecchi film. Oggi Vacanze di Natale, che è il film che ha celebrato i 40 anni, non sarebbe
adesso pensabile. Mi spiace infilare il coltello così brutalmente nella piaga, che secondo me il clima su questo fronte sta cambiando, e il grande successo del libro del generale Vannacci ne è un po' la testimonianza. Scusa, non ho resistito. Questo straordinario successo del libro del generale Vannacci, che ha ampiamente superato il secolo autoritario di Paolo Mieli, mi sembra un po' la testimonianza di tutto questo. Vabbè, senti.
Ampiamente è una parola esagerata, però diciamo, devo riconoscere che sono stato sconfitto.
Allora, caro Paolo, come tu sai perfettamente, essendo un grande frequentatore, un ossessivo frequentatore dei social network, ci sono un paio di persone che in questi anni ai quali abbiamo fatto la trasmissione insieme hanno deciso incredibilmente di realizzare una pagina di meme dedicata a 24 mattine, nello specifico alla parte che ci riguarda. Tra l'altro ho visto che nei giorni scorsi ne hanno fatto uno bellissimo, facendo il mashup tra la vicenda Ferragni e la tua volontà di diventare il federatore del centrosinistra, e realizzando ovviamente un finto Pandoro che si può comprare per finanziare la tua corsa come federatore del centro-sinistra. Non mi sembra male davvero. La tazza dell'esercito europeo che tu hai ricevuto, e maledetti Sebastiano ed Enrico, buongiorno. No, io non ho ricevuto, e questa è una cosa che trovo inaccettabile. Buongiorno, eccoci, ciao.
Ma io sono andato a trovarli di persona, li ho incontrati di persona.
Giri col tuo secolo autoritario e quindi incontri la gente, invece sto qua chiuso nello studio. Buongiorno ragazzi, come state? Eccoci.
Molto bene,
siamo onorati. ma che onorati, ma figurati, siamo qua. Senti, come vi è venuta in mente questa cosa? Oh, la pagina si chiama, lo dico alle ascoltatrici e agli ascoltatori, 24 mattoidi, e là c'è un sacco di cose divertenti, a chi piacciono naturalmente. Allora, come vi è venuto in mente, Sebastiano, Enrico, chi vuole rispondere, chi parte?
Rispondo io, sono Enrico.
Enrico, vai.
No, noi ci siamo ritrovati ad ascoltare la trasmissione regolarmente, che unisce appunto notizie serie ma anche commenti divertenti. Un giorno ho proposto, tra il serio e la battuta, al mio collega Sebastiano, perché non mettiamo in piedi sta cosa? Lui l'ha presa in modo molto entusiasta, quindi ci siamo ritrovati così a farla, un po' senza sapere dove saremmo andati.
Noi come lavoro facciamo questo, nel senso, facciamo la grafica, però normalmente le cose che abbiamo durante la giornata di lavoro sono un po' più noiose, quindi è anche un buon modo per la sera trovarsi un po'.
Tenersi un po' attivi con qualcosa di più divertente, di più allegro.
Ma mi prendo sempre in giro a me, che buon modo di divertirsi alle mie spalle.
È giusto.
Facciano pubblicità al secolo autoritario.
Beh, ma c'è un meme recente col secolo autoritario, vero? Mi sbaglio, l'ho visto.
Il regalo di Natale.
Per i più piccoli,
giustamente. Il secolo autoritario diventa un libro per bambini anche, certo. Paolo, ti potresti mettere in quel mercato alla fin fine?
Mi metterò in quel mercato fumetti. Guardate, lo dico ai pochi ascoltatori superstiti, è un libro serissimo dove si analizza come si è arrivata alla crisi attuale. Non pensiate che sia tutta una barzelletta e che è una cosa fatta per bambini, quindi è un libro serissimo. Fammi fare un po' di autopubblicità.
Ma giusto, io l'ho letto ed è molto bello, posso dire, così lo dice anche un esterno, ma esterno si fa per dire, che io l'ho letto ed è molto bello, naturalmente.
che tu l'abbia letto, non ci credo neanche se mi paghi, e neanche che l'abbiano letto i nostri amici qui al telefono.
No, l'abbiamo letto, l'abbiamo letto.
Attenzione, attenzione.
E allora vi farò un esame subito in diretta, vi faccio un esame subito in diretta, capitolo per capitolo. No, scherzo, ovviamente.
Troppo pericoloso. E quindi fate i grad... Dove siete? In che zona del pianeta, dell'universo, dell'Italia siete?
Io abito a Treviso, mentre Enrico è a Padova, diciamo come zone geografiche.
E ogni mattina traete ispirazione da questo, ma è la prima vostra esperienza con i meme questa?
No, non proprio. Abbiamo fatto, diciamo, del volontariato per altre pagine, sempre di Radio 24, però ci piaceva dopo avere un progetto nostro.
Grandissimi, grandissimi. Senti, ma la tazza dell'esercito europeo è in vendita ancora oppure no? Cioè, si può comprare?
Sì. Il portale, quello lì da cui ci siamo affidati per farla produrre e spedire, che è ancora attivo, quindi c'è sempre il link in descrizione alla pagina social, e quindi chi vuole, chi non la conosce, chi insomma è in
crisi. E allora qui avrei qualcosa da dire io: comprate quella tazza, e quando c'è il cenone di Capodanno, se volete darvi delle arie da persone colte, dite: qua voi vi avvicinate a una tenda, guardate verso fuori mentre cade la neve, poi vi girate all'improvviso e dite: qui io avrei una soluzione sia per l'Ucraina che per la Palestina, e la soluzione è che qui ci vuole un esercito europeo. Ma a quel punto tirate fuori una decina di tazze, sì, comprate dai nostri amici, e dicendo: ho pensato di farvi un piccolo presente, sì, tenete, vi regalo queste tazze, così vi ricorderete che almeno io una soluzione di pace ce l'ho. Farete un figurone, nessuno se lo aspetta, e darete più sostanza alla vostra proposta dell'esercito europeo. Ecco, questo io lo consiglierei a tutti gli ascoltatori.
Vedi, comprate la tazza dell'esercito europeo per tutti, perché poi del resto questa cosa continua a girare.
Sarà inoltre utile fare un punto sulla collaborazione a livello europeo negli ambiti della sicurezza e della difesa, in particolare sulla piena attuazione degli impegni assunti con la cosiddetta bussola strategica.
Ne parlano tutti. Questa bussola, ecco, adesso ho pescato anche bussola strategica. Paolo, questa è perfetta.
Scusate,
per Capodanno.
Vorrei che insieme alla bussola strategica, quando vendete queste tazze dell'esercito europeo, vorrei averne come la Ferragni i proventi. Non vorrei passare per, visto che sono io l'inventore di questa formula, vorrei, anche se il Kodakon poi mi denuncia, non me ne importa assolutamente niente, voglio che mi diate i proventi, un margine, il 10, il 15% del guadagno delle tazze dell'esercito europeo, li voglio per me.
Sì.
Perché io l'ho inventato, io ne ho diritto, perché mentre la Ferragni mica si è inventata
il Pandoro, certamente. Che ci è successo? C'è caduto Paolo Mieli proprio in questo momento, nel momento più delicato e più importante, nel momento nel quale eravamo.
Se possiamo aggiungere un pensierino, vorrei dire a chi piace i meme farli o ha comunque qualche conoscenza grafica, che è una delle attività più divertenti da fare la sera, rilassandosi, cercando online tutte le varie espressioni rispetto al tema, e di Paolo Mieli ci sono veramente una sequenza di immagini, lui avendo una carriera molto lunga alle spalle, sia di giovane, un po' meno giovane. E poi un vantaggio di fare i meme con Paolo Mieli è che, senza essere troppo offensivo, è più facile scontornare, perché avendo un po' meno capelli di te, Simona, no?
Questa non è male, vedi?
Ma che discorsi? Come non è collegato? Sono collegatissimo. Ho fatto finta di non essere collegato per ascoltare meglio quello che avevate da dire, ma non sapevo che la mia dote fosse quella di essere più scontornabile. Ecco, questo non me lo sarei mai immaginato.
Non è male.
Però è un elemento sicuramente. Va bene. Allora, io vi ringrazio. Grazie Sebastiano ed Enrico, anche per il lavoro che fate tutti i giorni, perché devo dirvi la verità, ci divertiamo davanti, poi non so quanti ascoltatori progressivamente inizieranno a seguire la vostra pagina. Io so che ci scambiamo i vostri meme in redazione tra me e Paolo Mieli, ce li giriamo, ce li godiamo, proprio perché alla fine, come avete sentito, ci divertiamo in diretta e nello stesso modo poi ci divertiamo quando nel post diretta. Grazie Sebastiano, grazie Enrico, buon lavoro.
Grazie per l'opportunità.
Grazie per il vostro supporto. Ciao. Caro Paolo, noi chiudiamo qua e ci risentiamo, tuo malgrado,
domani mattina.
No,
spero.
Scordatelo, domani c'è la Crivelli. Domani c'è Giulia Crivelli con la sua straordinaria capacità che sostituirà sia me che te, perché appunto è in grado di farlo, mentre invece di noi ce ne vogliono due.
Vabbè.
Allora caro Paolo, grazie, buon tutto, buon anno, buona Epifania, ci sentiamo dopo l'Epifania addirittura.
E soprattutto buon anno a tutti i nostri ascoltatori.
Va bene, ci sentiamo. Grazie a Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Aina, la squadra di 24 Mattino, alla quale anche da questo microfono, la quale vi augura buon anno e alla quale io auguro buon anno anche da questo microfono, buon anno, buone feste e buon riposo per chi riuscirà a farlo. Noi ci sentiamo appunto subito dopo il lunedì, dopo l'Epifania, adesso non mi ricordo il 7, l'8, quello che è, l'8 mi dice Lauricella dall'altra parte del vetro. Buon anno a tutti, buone feste a tutti, da Simone Spezia una buona giornata, ciao.